Capitolo 9.
Ora anche il primo patto aveva delle norme per il culto e un santuario terreno. Infatti fu preparato un primo tabernacolo nel quale si trovavano il candeliere, la tavola e la presentazione dei pani, e questo si chiamava il luogo santo. E dietro la seconda cortina v'era il tabernacolo, detto il luogo santissimo, contenente un turibulo d'oro e l'arca del patto tutta ricoperta d'oro, nella quale si trovavano un vaso d'oro contenente la manna, la verga di Aaronne che aveva fiorito e le tavole del patto, e sopra l'arca i cherubini della gloria che adombravano il propiziatorio, delle quali cose non possiamo ora parlare partitamente. Ora, essendo le cose così disposte, i sacerdoti entrano bensì continuamente nel primo tabernacolo per compiervi gli atti del culto, ma nel secondo entra una volta solamente all'anno il solo sommo sacerdote, e non senza sangue, il quale egli offre per se stesso e per gli errori del popolo. Lo Spirito Santo voleva con questo significare che la via al santuario non era ancora manifestata finché sussisteva ancora il primo tabernacolo. Esso è una figura per il tempo attuale, conformemente alla quale si offrono doni e sacrifici che non possono, quanto alla coscienza, rendere perfetto colui che offre il culto, perché si tratta solo di cibi, di bevande, di varie abluzioni, insomma di regole carnali imposte fino al tempo della riforma. Ma venuto Cristo, sommo sacerdote dei futuri beni, egli, attraverso il tabernacolo più grande e più perfetto, non fatto con mano, vale a dire non di questa creazione, e non mediante il sangue di becchi e di vitelli, ma mediante il proprio sangue, è entrato una volta per sempre nel santuario, avendo acquistata una redenzione eterna. Perché se il sangue di becchi e di tori e la cenere di una giovenca sparsa su quelli che sono contaminati santificano in modo da dare la purità della carne, quanto più il sangue di Cristo, che mediante lo Spirito Eterno ha offerto se stesso puro di ogni colpa a Dio, purificherà la vostra coscienza dalle opere morte per servire all'Iddio vivente? Ed è per questa ragione che egli è mediatore di un nuovo patto, affinché avvenuta la sua morte per la redenzione delle trasgressioni commesse sotto il primo patto, i chiamati ricevano l'eterna eredità promessa. Infatti, dove c'è un testamento, bisogna che sia accertata la morte del testatore, perché un testamento è valido quando è avvenuta la morte, poiché non ha valore finché vive il testatore. Ond'è che anche il primo patto non è stato inaugurato senza sangue. Difatti, quando tutti i comandamenti furono secondo la legge proclamati da Mosè a tutto il popolo, egli prese il sangue dei vitelli e dei becchi con acqua, lana scarlatta e issopo e ne asperse il libro stesso e tutto il popolo dicendo: «Questo è il sangue del patto che Dio ha ordinato sia fatto con voi». E parimente asperse di sangue il tabernacolo e tutti gli arredi del culto. E secondo la legge quasi ogni cosa è purificata con sangue, e senza spargimento di sangue non c'è remissione. Era dunque necessario che le cose raffiguranti quelle nei cieli fossero purificate con questi mezzi, ma le cose celesti stesse dovevano esserlo con sacrifici più eccellenti di questi. Poiché Cristo non è entrato in un santuario fatto con mano, figura del vero, ma nel cielo stesso per comparire ora al cospetto di Dio per noi, e non per offrire se stesso più volte come il sommo sacerdote che entra ogni anno nel santuario con sangue non suo, che in questo caso avrebbe dovuto soffrire più volte dalla fondazione del mondo, ma ora, una volta sola, alla fine dei secoli è stato manifestato per annullare il peccato col suo sacrificio. E come è stabilito che gli uomini muoiano una volta sola, dopodiché viene il giudizio, così anche Cristo, dopo essere stato offerto una volta sola per portare i peccati di molti, apparirà una seconda volta senza peccato a quelli che lo aspettano per la loro salvezza.